Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Due terzi degli apprendisti ticinesi che stanno per concludere la formazione di base ha le idee chiare. La maggior parte vuole proseguire nella professione appresa, ma un quinto non ha ancora un posto di lavoro. E sempre in Ticino circa la metà delle predazioni del lupo riguardano animali che potevano essere protetti meglio. È uno degli aspetti che emergono dai dati pubblicati oggi dal Dipartimento del Territorio. Dopo due trimestri in forte crescita, il commercio estero svizzero è sensibilmente calato nel periodo tra aprile e giugno, trimestre difficile per il settore chimico-farmaceutico. Sui risultati ha influito anche l'incertezza legata ai dazi. Un registro nazionale per il clero lo vuole il presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, Charles Moreau. La piattaforma permetterebbe a ogni parrocchia di informarsi su eventuali precedenti accuse di abusi che hanno coinvolto un prete. In Russia il Parlamento sta discutendo una legge per limitare la ricerca di informazioni e notizie online, una legge che crea dibattito anche negli ambienti vicini al governo. In Ticino, dunque, due terzi degli apprendisti che stanno per concludere la propria formazione di base ha le idee chiare sul futuro. La maggior parte proseguirà nel lavoro appreso, confermando così una tendenza già emersa durante la pandemia. Altri, anche se in misura minore rispetto al passato, vuole proseguire gli studi. Un quinto dei giovani sta invece ancora cercando un posto di lavoro. Sentiamo Luca Berti.
Due ragazzi su cinque confermano la loro scelta. Lavoreranno nel campo in cui si sono formati, la maggior parte e sempre di più nell'azienda che li ha assunti come apprendisti. Un quarto invece andrà avanti a studiare in una scuola universitaria professionale. Rimane un terzo che alla vigilia degli esami ha molti dubbi. Un giovane su cinque addirittura non sta cercando lavoro. Angela Cattaneo, collaboratrice scientifica dell'ufficio formazione continua, non è tanto.
Però aspetti, effettivamente ci sono quelli che dicono non ho ancora fatto una scelta, però quando io vado a chiedere perché, hanno un principio di realtà meraviglioso, 47% dice ma semplicemente perché prima aspetto i risultati degli esami finali, oppure perché andrò a compiere i miei obblighi militare, oppure prima voglio bene informarmi, anche se non hanno ancora fatto delle scelte, hanno della progettualità. Non è proprio così vuota.
Un'analisi che si rafforza guardando l'evoluzione delle risposte negli ultimi 19 anni. Fino a 10 anni fa gli indecisi erano oltre la metà, poi sono calati. A triplicare invece sono stati quelli che hanno proseguito gli studi. Una tendenza in leggera inversione però negli ultimi anni.
È possibile che il Covid abbia anche influenzato in un certo senso parecchio, non solo i giovani e le giovani, ma anche i datori di lavoro. Non vuol dire che non vogliono continuare gli studi. È come se prima qualche anno di esperienza lavorativa e poi perché no? Le opportunità le hanno.
E a proposito di opportunità, c'è un 4% che decide subito di mettersi in proprio.
Circa la metà delle predazioni effettuate in Ticino dai lupi quest'anno riguardano animali che non erano adeguatamente protetti. È uno degli aspetti che emergono dai dati aggiornati sulla situazione pubblicati oggi dal Dipartimento del Territorio. I dettagli con Camilla Luzzani.
Iniziamo col dire, e non è certo una novità, che in Ticino ci sono sempre più lupi. Rispetto all'anno scorso ci sono 6 coppie stabili in più e un branco in più. Senza contare i cuccioli, nascono tra fine maggio e inizio giugno e per circa 2 o 3 mesi rimangono nascosti nelle tane, si stima un totale di circa 26-28 lupi adulti, che si dividono nei 5 branchi accertati. Un Sernone, Valcolla, Carvina, Gridone e Lepontino. Fatta eccezione per quest'ultimo, tutti gli altri branchi sono transfrontalieri, quindi non sempre gli esemplari sono presenti sul nostro territorio. Ai quasi 30 lupi ne vanno aggiunti una decina se si considerano alcuni individui nomadi o che sconfinano in modo occasionale dall'Italia e da altri cantoni. 23 sono i casi di predazioni finora accertati, ma se venissero confermati anche i 16 ancora in analisi, si arriverebbe a 39, per un totale di animali uccisi rispettivamente di 72 o 122. Il numero di animali uccisi è maggiore rispetto agli scorsi anni e supera invece di poco quelli ammazzati nel 2022. Tiziano Putelli, a capo dell'Ufficio della Caccia e della Pesca.
L'aumento del numero di predazione dei capi predati segue un po' anche l'aumento degli effettivi di lupo sul territorio nei termini che abbiamo dato e non secondo i numeri che erano stati dati in comunicati precedenti da altri. Quello che emerge, che è importante, è col discorso della protezione delle greggi, quindi per cercare l'equilibrio tra gli interessi legittimi dell'agricoltore di montagna e della protezione di una specie, bisogna lavorare su due fronti, quindi è importante che nell'ambito dell'allevamento siano messe in atto le misure di protezione, soprattutto quando queste possono essere, quindi sono esigibili, e dall'altro è giusto che i cantoni abbiano i giusti margini di manovra di intervento laddove necessario.
Infatti poco meno della metà delle predazioni riguarda animali che non sono stati adeguatamente protetti. Per questo motivo, a differenza di altri cantoni, in Ticino non si è ancora potuto entrare nel merito di una rimozione di uno o più branchi interi. Al momento sono però attivi due ordini di abbattimento per lupi singoli.
C'è stato un calo del commercio estero svizzero nel secondo trimestre, giù sia le importazioni sia le esportazioni, stando alle cifre dell'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. Risultati sui quali pesa anche l'incertezza legata ai dazi, ma che comunque non devono preoccupare eccessivamente. È così, Johnny Canonica?
Sì, è così, perché è vero che le esportazioni sono calate del 5% rispetto a fine marzo per fissarsi a 70 miliardi e 100 milioni di franchi e le importazioni sono scese del 7% per un totale di 56,7 miliardi. Però è altrettanto vero che questi valori corrispondono più o meno ai dati contabilizzati alla fine dell'anno scorso, un anno che è stato record per il commercio estero. Quindi il secondo trimestre del 2025 non è andato bene, ma neppure malissimo.
Ecco, a pesare sulle esportazioni c'è anche il risultato delle vendite verso l'America del Nord. Beh, qui non si può non pensare ai dazi.
Eh sì, nel periodo aprile-giugno l'export verso gli Stati Uniti è calato di quasi il 30%. Ricordiamo che il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato dazi per merci provenienti dalla Svizzera del 31% il 2 aprile, quindi proprio all'inizio di questo trimestre. Dazi poi non ancora entrati in vigore, siamo sempre in attesa di sapere quale sarà la percentuale effettiva, questione di giorni se non di ore. Detto questo, proprio in previsione di questi dazi, nel primo trimestre l'export verso gli Stati Uniti era per così dire esploso perché si è fatta incetta di prodotti Swiss made prima che eventuali dazi entrassero in vigore, tanto che le esportazioni nel primo trimestre erano cresciute di quasi il 29%. Quindi il meno 30% del secondo trimestre può preoccupare, ma non deve portare al panico.
Ecco, sempre sul fronte delle esportazioni ci sono altri elementi interessanti, mi dicevi.
Direi un paio. In primis, sempre a livello geografico, il fatto che le esportazioni verso l'Europa, il nostro più importante partner commerciale, hanno tutto sommato tenuto e anzi quelle verso la Germania, la cosiddetta locomotiva dell'economia del continente in difficoltà da tempo, sono anche cresciute. Un trimestre difficile invece l'ha vissuto il comparto chimico-farmaceutico, che pesa più o meno per la metà del commercio estero svizzero, che ha chiuso il trimestre in calo del 10% sul fronte dell'export e del 14% su quello dell'import.
E sempre in tema per il gruppo Swatch, nel primo semestre dell'anno c'è stato un netto calo del fatturato, meno 11% a 3,1 miliardi di franchi e dell'utile netto, meno 88% a 67 milioni. Calo che si spiega con la forte contrazione delle vendite in Cina, Hong Kong e Macao. Stabili invece quelle nelle altre regioni. Altro elemento che ha influito sul risultato è la volontà dei vertici del gruppo di mantenere invariate le capacità produttive e i posti di lavoro in Svizzera. Un registro nazionale per il clero propone di introdurlo il presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, Charles Morero. La piattaforma, questa la sua idea, permetterebbe ad ogni parrocchia di informarsi sul passato, ad esempio di un prete e su eventuali accuse pendenti di abusi, ma non solo, nei suoi confronti. Dettagli con Manuele Ferrari.
Una banca dati simili, ha spiegato Charles Morero in un'intervista rilasciata alla Neue Zürcher Zeitung, già esiste in Francia. Ogni prete riceve una sorta di carta d'identità con un codice QR che permette di accedere al suo profilo. I responsabili di una parrocchia che, ad esempio, vogliono assumere un nuovo sacerdote, con un semplice smartphone possono così controllare se nei confronti dei candidati sono state mosse accuse o se vi sono eventuali limitazioni del tipo di attività che la persona in questione può svolgere, oltre ad avere una panoramica del percorso professionale. Per quanto riguarda la Svizzera, un sistema del genere è attualmente in uso nelle diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo. Il presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, si legge, si sta impegnando affinché anche le altre quattro adottino un apparato digitale simile. Ancora vi sarebbero alcune perplessità nella Svizzera tedesca, poiché mancano le conoscenze sul modello francese, ma il processo che dovrebbe portare alla creazione di un registro nazionale comune è iniziato, stando a Charles Moreau. Una piattaforma vi è più necessaria, come dimostrano ancora fatti recenti. Un prete in un comune di montagna nel Canton Friburgo a fine maggio ha impartito la prima comunione dei bambini malgrado fosse stato accusato di pedofilia e sia in Germania sia in Austria nei suoi confronti fosse stato emesso un divieto di lavoro. Informazioni che alla parrocchia che l'aveva assunto non erano giunte e la diocesi alla quale la parrocchia appartiene non sapeva di questa assunzione. Tutti chiari indicatori di un problema di passaggio di informazioni che il registro nazionale, questa la speranza, dovrebbe permettere di risolvere.
È di almeno 60 morti il bilancio provvisorio di un incendio scoppiato la scorsa notte in un centro commerciale ad Al-Qut, nell'est dell'Iraq. Le cause del rogo nella struttura aperta solo 5 giorni fa non sono ancora state chiarite, ma alcune testimonianze riportano di un'esplosione avvenuta nel sistema di aria condizionata. E in Siria le truppe che rispondono al presidente ad interim Ahmed al-Shara si sono ritirate dalla regione di Suweida, situata nel sud, e al centro negli ultimi giorni di scontri a sfondo confessionale con la comunità drusa. Un'intesa, seppur fragile, è stata trovata tra le parti. Gli aggiornamenti con il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta.
Dopo quasi 400 morti in soli 3 giorni di sanguinosi scontri nel sud della Siria e di intense e senza precedenti raid israeliani sui centri del potere militare a Damasco, le autorità siriane e la comunità drusa di Siria hanno trovato un fragile accordo su come gestire gli affari interni a Suweida, roccaforte drusa vicino alle alture del Golan, occupate da Israele. Nelle ultime ore l'autoproclamato presidente siriano Ahmad Sharia, ex capo miliziano qaidista che ha preso il potere lo scorso 8 dicembre, ha annunciato la concessione ai drusi di poter avere un proprio organo di polizia distinto di fatto da quello delle altre regioni siriane. In cambio Damasco ha ottenuto il monopolio della lucrosa gestione delle risorse e dei servizi essenziali nella turbolenta regione drusa. Il raggiungimento di questo accordo è costato però molto a entrambe le parti. Ai 107 drusi uccisi si aggiungono più di 200 militari governativi morti, sono inoltre una trentina i drusi giustiziati sommariamente a Suweida dalle bande di Shara. Così, dopo i massacri a marzo di circa 1500 civili alawiti e gli attacchi a maggio ai drusi di Damasco, il potere di Shara ha mostrato di nuovo il volto violento e vendicativo del sunnismo politico radicale. Israele, dal canto suo, che afferma di voler proteggere i drusi siriani, si conferma l'attore dominante in tutto il sud-ovest della Siria, dove ha esteso negli ultimi mesi il controllo diretto di territori chiave, utili anche per l'accesso alle risorse idriche.
Ci spostiamo in Russia. C'è dibattito anche negli ambienti vicini al Cremlino su una legge in discussione alla Duma, in Parlamento, legge che punta ad imporre un giro di vite alla ricerca di certe informazioni. E sul banco degli imputati ci sono anche le VPN, quegli strumenti informatici che permettono di aggirare le restrizioni geografiche per vedere siti stranieri e social stranieri. Ne parliamo con Rosalba Castelletti, inviata speciale del quotidiano italiano Repubblica, collegata da Mosca. Allora Rosalba, innanzitutto, che tipo di notizie, insomma che materiale si prende di mira con questa legge?
Tutto ciò che è stato etichettato come estremista e terrorista, etichetta che qui in Russia non viene attribuita soltanto a gruppi come Al-Qaeda o l'ISIS, ma anche a FBK, la fondazione anticorruzione dell'ex oppositore morto in carcere un anno fa, Alexei Navalny, viene attribuita ai testimoni di Geova, anche a scrittori popolarissimi come Boris Akunin e così via. Quindi d'ora in poi guardare questi contenuti sarà a rischio multa, ma come si sa in Russia le leggi vengono sempre poi inasprite, quindi c'è il timore che un domani questo provvedimento possa portare anche a procedimenti penali più seri.
Ecco, ci si può anche chiedere come verrà applicata una legge di questo tipo.
Sì, su questo c'è molto dibattito perché i legislatori assicurano che le violazioni non verranno individuate facendo uno screening, per così dire, di quelle che sono le ricerche fatte online su Google o meglio qui Yandex, che è il Google russo, ma verrebbero individuate durante delle ispezioni del cellulare o di un computer. Ad esempio la polizia potrebbe fermare un passante per strada e stavolta, oltre a chiedere magari il passaporto per il controllo dei dati, anche visionare il cellulare. E nel caso in cui trovasse lì una VPN, queste reti virtuali private che, come è stato detto, vengono usate per aggirare i blocchi, oppure trovasse nella cronologia delle ricerche online del materiale estremista, potrebbe procedere quindi con una multa.
Ecco Rosalba, c'è molto dibattito attorno appunto a questa legge, chi si oppone?
Sì, ci sono molte voci contrarie, straordinariamente da volti noti della propaganda russa, come Margarita Simonian, la direttrice del gruppo mediatico Russia Today e del canale televisivo RT, dell'agenzia di stampa Sputnik. Ad esempio, lei si chiede come sarà possibile indagare sulle attività di organizzazioni estremiste, come appunto qui è considerata la Fondazione Anticorruzione di Alexei Navalny. Un'altra voce contraria a sorpresa è quella di Ekaterina Misurina, la direttrice della Lega per un Internet sicuro, che si lamenta del fatto che non sarebbe più in grado di denunciare le comunità estremiste al Ministero degli Interni. Anche i cosiddetti blocker Z, gli autori di questi canali Telegram molto popolari e molto favorevoli all'operazione militare speciale, sono contrari. Quindi è possibile che la Duma oggi in seconda lettura o nel prossimo passaggio legislativo possa accogliere queste obiezioni e approvare magari degli emendamenti.
Grazie Rosalba Castelletti, collegata da Mosca. Adesso cambiamo tema, andiamo in Germania. I tedeschi sono sempre più soli. Secondo nuovi dati pubblicati dall'Istituto Statistico del Paese, un tedesco su cinque vive da solo, un fenomeno che fa crescere la domanda di alloggi, ma non solo. Sentiamo allora da Berlino Walter Raue.
I dati dell'ufficio statistico tedesco di Wiesbaden indicano una chiara tendenza. Se 20 anni fa i cittadini che in Germania vivevano da soli erano 14 milioni, oggi sono già oltre 17 milioni, un aumento pari al 22%. L'incremento non ha solo a che fare con i mutamenti demografici e con l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto con un cambio delle abitudini e con una crescente individualizzazione della società. Sempre più coppie, sposate o non sposate se siano, preferiscono vivere in appartamenti separati. In crescita è anche il numero dei cosiddetti single, senza un partner fisso, come anche quello dei liberi professionisti, che non solo vivono da soli, ma che spesso lavorano anche da casa. Per loro, al più tardi con l'arrivo della pandemia del coronavirus, è stato coniato il nome del homeworking, una definizione che forse suona bene, ma che in molti casi contribuisce ad aumentare l'isolamento sociale delle persone interessate e il loro sentimento di solitudine. Un problema riconosciuto nel frattempo anche dalla politica, che almeno in Germania ha istituito a livello nazionale e regionale apposite commissioni che come obiettivo si sono poste la lotta contro la solitudine. Ma dalla politica molti cittadini si attendono ben altre iniziative, ad esempio quella di una lotta contro la crescente carenza di alloggi. Con l'aumento dei single cresce anche la richiesta di case e appartamenti. In Germania ne mancano attualmente circa 800.000.
Il governo greco ha vietato la pesca a strascico nell'arcipelago di Furni, incastonato nel nord-est del Mare Egeo di fronte alla Turchia e abitato da non più di 1.500 abitanti. L'iniziativa nasce dalla volontà di proteggere preziose barriere coralline millenarie rimaste finora intatte. Ce ne parla da Atene Elena Kagnadakis.
Era un segreto che il Mediterraneo aveva ben custodito. Vaste barriere coralline cresciute tra i 60 e i 150 metri di profondità, sopravvissute finora anche alla temuta pesca a strascico, che raschia i fondali con enormi reti. Parliamo di coralli che hanno migliaia di anni e di ecosistemi che offrono l'habitat per molte specie di pesci, ma basta il passaggio di una rete per distruggere quello che la natura ha creato nel corso di migliaia di anni, ha spiegato Anastasia Miliou, idrobiologa e direttrice scientifica della ONG greca Archipelagos, che compie ricerche nella zona. Una volta disintegrate, queste foreste sottomarine possono impiegare decenni, persino secoli, per rigenerarsi. Per molti anni i pescatori di Furni hanno rinvenuto pezzi di corallo nelle loro reti. Molti di questi reperti sono oggi esposti nei ristoranti dell'isola. Ma negli ultimi anni tra i residenti c'è nuova consapevolezza. Due ONG greche, assieme a un gruppo di ricercatori europei, sono arrivati a identificare oltre 300 specie che vivono su fondali marini con pochissima luce. Secondo gli scienziati, quello di Furni è uno dei pochi ecosistemi non ancora contaminati dai cambiamenti climatici, vista la profondità in cui si è sviluppato. Per questo la decisione di proibire la pesca a strascico è stata appoggiata dai pescatori del luogo. Da anni le loro reti sono sempre più vuote e gli isolani sperano che la messa al bando della pesca a strascico possa aiutare a rigenerare la popolazione di pesci. I fondali marini sono celati al nostro sguardo, ma non per questo vanno trascurati. Ne è sempre più convinta la Grecia, che ha deciso di vietare la pesca a strascico in tutte le sue aree marine protette entro il 2030, diventando così il primo paese in Europa a prendere questa decisione.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.